E buongiorno, benvenuti a questa puntata di Voi che sapete, grazie a Giuseppe Clericetti, buongiorno Giovanni.
Buongiorno Barbara.
Allora, oggi è un piacere ritornare su un argomento di cui avevamo già un po' parlato, ma è un argomento talmente vasto che molte dei quesiti, insomma, che si aprivano in quella puntata sono rimasti senza risposta. E in quella stessa puntata avevamo con noi Giovanni, un ospite che è ritornato per nostro piacere.
Certamente, ed è ancora più piacevole riavere lui che affrontare il tema che avremmo potuto anche guardare con uno sguardo più ampio, ma avere il direttore dell'orchestra londinese Damian Iorio è sicuramente un grande piacere. Buongiorno maestro.
Buongiorno.
Ecco, e con noi ritorna graditissimo anche la prima viola dell'Orchestra del Teatro alla Scala, Danilo Rossi. Buongiorno, bentrovato, ben ritrovato Danilo.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ex prima viola.
Vabbè, insomma,
No.
dai, da poco.
Danilo si è un prima
Ormai,
viola per sempre, per tutta la vita,
noi
soprattutto il
ti
Teatro alla Scala.
ricorderemo.
Danilo Rossi, con il quale abbiamo affrontato molteplici tematiche relative al mondo della musica e che potremmo anche coinvolgere in tematiche più di attualità, ma lo rifaremo o lo
Certo.
faremo più avanti se sarà il caso. Bene.
Sicuramente. Allora, appunto, accogliendo con noi Damian Iorio, che voglio brevemente presentare perché noi lo conosciamo anche a Lugano perché è stato con la nostra orchestra della Svizzera Italiana per molti concerti e anche per alcune produzioni discografiche che mi piace ricordare, insomma, soprattutto dedicate alla musica italiana del Novecento, da Casella, Malipiero, avremo anche modo di ascoltarlo. Damian, allora, tu sei un direttore d'orchestra. Hai lavorato con moltissime orchestre in Italia, ma soprattutto all'estero, anche se oggi risiedi in Italia, e ti dedichi anche moltissimo a dei progetti educativi che riguardano appunto la formazione di giovani direttori d'orchestra. La volta scorsa partivamo da un'uscita di Riccardo Muti che sosteneva che oggi molti giovani direttori, insomma, salgono sul podio come dei clown, dei giullari, saltellando qua e là. Ma probabilmente non hanno mai messo le mani sul pianoforte. Ora, un'affermazione abbastanza, come dire, forte. Tu cosa pensi, Damian, appunto di questo argomento? Cioè, è vero che i giovani non sono più così preparati, si pongono in maniera, insomma, da accattivare il pubblico più, per quello che si vede, e non per quello che si sente?
Allora, io inizierò questo argomento col fatto che non sono pianista, io sono violinista, ho fatto una carriera da violinista suonando in un'orchestra abbastanza importante, l'orchestra della radio di Danimarca, Copenaghen, dove infatti mi trovo in questo momento. E quindi io vengo da un altro percorso di quello che parla il maestro Muti. E ci sono diversi modi, percorsi per entrare in direzione. Il mondo ha cambiato molto nella musica. Il direttore, diciamo, la figura del direttore d'orchestra ha cambiato molto negli ultimi 30 anni, 40 anni. Almeno dal mio punto di vista, il fatto che suoni pianoforte o no è una cosa, se riesci a suonare l'orchestra è un'altra cosa.
Certo. Beh, immagino che appunto Muti, diciamo, che puntasse l'accento più su una solida preparazione, appunto, che sta alla base, insomma, dei giovani direttori d'orchestra, che spesso forse anche per il mercato vengono lanciati sul podio, come dire, forse troppo in anticipo rispetto a quello che è il loro percorso. Cosa ne pensi, Damian?
Sì, anche lì il mondo è cambiato molto, il mondo è molto visuale adesso e noi nel mondo di musica, specialmente musica classica, la visuale dovrebbe essere meno importante che la musica, ma quelli che, diciamo, vendono e acquistano gli artisti cercano diverse cose, vogliono avere una stella e questo vuol dire che si trovano dei bravissimi direttori d'orchestra, maschi e femmine anche, ma vuol dire che in questa maniera tutti tanti giovani sul palcoscenico, anche davanti a orchestre importanti, quando non sono preparati, perché non hanno proprio la possibilità a costruire con orchestre, diciamo, meno, la parola importante non è giusta, ma diciamo non orchestre come la Scala o delle Filarmoniche con London Symphony Orchestra all'inizio della carriera, ma devi farlo più avanti. Io personalmente ho fatto un percorso di anni in diversi paesi con orchestre sconosciute, diciamo, per fare i miei errori, perché si fanno degli errori prima di iniziare a dirigere orchestre più importanti. Ci vuole tempo, ma il mondo di oggi non ti dà molto tempo perché se in passato se facevi, diciamo, se il rapporto con l'orchestra non andava bene o hai fatto un lavoro non a livello giusto, forse non ti invitavano più a quell'orchestra. Adesso con internet, con l'informazione che gira, puoi perdere un'intera regione in 5 minuti. Questo anche non è giusto. Cioè vogliono tutto subito e questo non è impossibile. Si deve dare il tempo al direttore d'orchestra. Devono avere la possibilità di sbagliare e crescere. Questo è importante, a dare la possibilità a crescere.
Danilo Rossi, non so cosa ne pensi a proposito, però ascoltando il maestro Iorio mi veniva in mente che sia nel mondo anglosassone sia nel mondo germanofono, di casi, diciamo così, di direttori precoci, di direttori giovani sotto l'ala di nomi importanti, meno nel mondo latino, e correggimi se sbaglio, ne abbiamo visti. Ecco, penso a certi direttori inglesi che hanno avuto un grande exploit e oggi sono dei medi direttori, tant'è che vanno a guidare gli aerei perché non hanno troppe probabilmente richieste. No, adesso sto scherzando. Però ecco, come la vedi tu?
Ma ha ragione il maestro a dire che ci sono vari percorsi. Io non mi sento di giudicare perché ci sono esempi importanti. Se pensiamo a Masel, che era un violinista come il maestro Iorio, a Franco Ferrara, che era un violinista come il maestro Iorio, a Ville Boscoschi, che ha diretto 30 concerti di Capodanno con i valzer col violino in mano. Ecco, poi questi erano comunque, al di là del violino o del pianoforte, erano musicisti straordinari. Poi c'è l'esempio di Kleiber che è diventato Carlos, dico, che ha fatto la gavetta in un piccolo teatro di provincia facendo il maestro collaboratore e poi è diventato quello che è diventato. Cioè, è difficile, non c'è solo una strada. Io devo dire, ovviamente anche a me è capitato di dirigere solista e direttore, perché è anche una questione, e poi è anche una questione di business, cioè se tu chiami un direttore e un solista ne devi pagare due, se chiami un solista che dirige anche e ha qualcosa da dire ne paghi solo uno, quindi anche quello è una scelta. Sulla questione dei giovani, io sono abbastanza convinto di una cosa molto semplice, non c'è un'età esatta per iniziare. Se una persona a 20 anni ha delle cose da dire, le ha da dire a 20 anni come ha da dire a 50 anni. È un po' come nel calcio, no? Noi abbiamo, in Italia, è difficile fare giocare un ragazzo di 17 anni, di 18 anni in Serie A. Prima lo mandiamo in Serie C o in Serie B a fare la gavetta. L'altro giorno vedevo il Barcellona, che aveva quattro ragazzi, quattro del 2003 e del 2004 in campo dal primo minuto. Quindi un po' di coraggio certamente ci manca, però è anche vero quello che diceva il maestro, che bisogna anche avere coraggio, che significa ammettere l'errore di un direttore d'orchestra che abbia 20 anni o 25, insomma. Quindi è un po' un mix di tante cose. È anche vero poi che ci vuole la disponibilità dell'ambiente ad accogliere un giovane direttore e ad aiutarlo. In quello io ho sempre creduto nella disponibilità di un'orchestra, grande o piccola, non ha importanza, importante o meno importante, non ha importanza, ma nella disponibilità alla collaborazione col direttore in generale, col giovane ancora di più. Ovvio, se dall'altra parte però manca l'educazione, c'è la presunzione, eccetera, e beh, allora dopo non c'è giovane o anziano che conta, ma lì è una questione di approccio sbagliato e quindi lì il rapporto di collaborazione cade ancora prima di iniziare, però ci deve essere insomma di partenza. Se poi un direttore è un maleducato, cioè lì allora cambia tutto. È ovvio che anche lì però ci sono delle variabili, cioè abbiamo tutti in mente le urla di Toscanini alla fila dei corni della New York Philharmonica, ma anche alle viole. E beh, però lo diceva Toscanini, attenzione, quindi io da Toscanini accetto tutto, perciò come, non si può dire c'è un modo o un altro, la musica comanda sempre e quindi sulla base di questo noi dobbiamo mediare, insomma.
Spazio ci offre la possibilità di ascoltare questa collaborazione tra il nostro Damian Ivorio, il nostro ospite di oggi con l'Orchestra della Svizzera Italiana, un recente disco del 2020 per Naxos interamente dedicato alla musica di Gianfrancesco Malipiero, e questo era uno dei movimenti dei ritrovari per 11 strumenti. E allora vorrei prendere spunto dal discorso che faceva prima Danilo Rossi per rivolgere un'altra domanda a Damian Ivorio. Il percorso di giovani direttori può essere, come dicevamo, molto personale, anche molto diverso. Però nella scelta del repertorio, appunto, da affrontare nel corso della propria, insomma, del proprio apprendistato oppure della prima o primo periodo della propria carriera, ci sono delle scelte che è consigliabile fare per un giovane direttore, oppure come dire, si va più sull'onda di una sensibilità personale? Cioè ci sono dei repertori che sono particolarmente delicati e che forse è meglio affrontare quando la maturità, diciamo, artistica e professionale sia quantomeno raggiunta? Damian.
Sì, le scelte di repertorio sono importantissime. È impossibile per un direttore d'orchestra di sapere tutto, è subito, è, certo, è, non si può pensare di questo. Come il maestro Rossi ha detto, che ci sono dei talenti enormi che riescono a affrontare repertorio importante a un'età molto giovane. Io personalmente ho cercato di evitare certo repertorio e poi ho fatto i miei errori anche di accettare, diciamo, inviti all'ultimo momento, quando tu fai una sostituzione per un direttore che è malato o qualcosa, e fatto repertorio che o non, diciamo, conoscevo abbastanza, nel senso che non avevo diretto diverse volte in passato, o è una scelta, diciamo, musicale che tu rischi un po'. Uno di questi sarebbe, diciamo, la terza sinfonia di Brahms, che è tutta musica da camera. Io l'ho fatto una volta come un sostituto e ho visto che avevo, diciamo, dei problemi, ho sentito dopo, poi avendo, parlando con il grande direttore Jiří Belohlávek, mi ha detto, un po' di consigli, ha detto non mai fare la terza di Brahms se non è la tua orchestra, dove non sei direttore musicale o direttore principale, come ospite mai, e ho un po' preso quelle parole. Come ho detto prima, c'è una strada da fare, devi affrontare certo repertorio quando ti senti pronto, questo è importante, però allo stesso momento devi rischiare un po' ogni tanto. Se ti chiedono fare un brano che forse non conosci, devi impararlo e devi essere preparato, un po' come Maestro Muti ha detto, e anche Maestro Rossi, cioè devi essere pronto a dirigerlo, punto.
Danilo Rossi, la tua lunga esperienza al Teatro della Scala, naturalmente, ma anche in altre situazioni, ti ha sicuramente confrontato con giovani direttori. Ecco, la situazione che si diceva prima, ci sono, che tu sottolineavi, ci sono giovanissimi che hanno molto da dire, ci sono giovanissimi o giovani che sono alla ricerca di una propria professionalità, una propria maturità. È possibile fare qualche esempio di queste tue esperienze?
Beh, sì, devo dire, nei giovani direttori che io ho incontrato ho sempre trovato un ottimo livello. Non ho quasi mai trovato un livello di preparazione sotto un certo limite. Alcune volte, ecco, è più un discorso che si lega a quello che dicevate prima, è più un ogni tanto è più un discorso di immagine che diventa fastidiosa, cioè quando un giovane direttore sale sul podio e più che essere vuole apparire, allora questo lo si capisce subito, e allora questo un po' disturba perché non serve apparire quando si fa la musica, serve sapere delle cose e serve lo scambio. Questo, quando succede questo, a me personalmente mi disturba un po'. Però io ho suonato sotto la bacchetta di Daniel Harding, giovanissimo, di Dudamel, giovanissimo, anche giovani direttori meno internazionalmente famosi, di Seguin, un giovanissimo Gergiev, un giovanissimo Rustioni, tutti direttori assolutamente di prim'ordine. E ovviamente doveva esserci dall'altra parte la disponibilità a collaborare da parte dell'orchestra, e devo dire questa c'è sempre stata. E quindi questi personaggi che poi fanno veramente i direttori a un certo livello, mi hanno sempre trovato disponibile e con un atteggiamento positivo. Ecco, questo è quello che serve, ma questo serve per gli anziani verso i giovani sempre, secondo me, anche nella vita. E quindi questo atteggiamento qui non deve mai mancare, perché i giovani sono il futuro. E quindi se non abbiamo questo atteggiamento di collaborazione, di disponibilità, anche ad insegnare qualcosa, cioè perché se l'atteggiamento è la collaborazione, ma anche l'umiltà da parte di chi sta sul podio, beh, allora la collaborazione diventa bella, diventa facile, è uno scambio. Quanti scambi ho avuto fino a litigare con grandissimi direttori che non mi convincevano nelle scelte, e quindi così come l'ho fatto con grandi nomi, lo faccio anche con nomi meno che però magari hanno una grande potenzialità. Ecco, io ho sempre trovato un livello ottimo e questi nomi che ho detto penso che lo dimostrino, insomma.
Ecco, questo era Carlo Maria Giulini alla guida dell'Orchestra Filarmonica della Scala. Allora, Danilo Rossi, vorrei ritornare sul discorso che facevi prima, no? Del rapporto tra direttore e orchestra. Forse oggi è impensabile, hai citato Toscanini, forse oggi è impensabile che un direttore si avvicini ad un'orchestra con, insomma, quella forza, quell'energia, ma anche un po' con un atteggiamento quasi dittatoriale. Questo forse dipende anche dal fatto che i musicisti delle orchestre sono cambiati, sono più colti, sono più preparati rispetto a ciò che si trovava davanti Toscanini. Come vedi oggi appunto questo argomento? Cioè, la cooperazione di cui parlavi prima tra direttore e orchestra è qualcosa che è relativo anche al cambiamento dei musicisti che si trovano in orchestra, secondo te?
Ma su questa cosa devo dire, io sono abbastanza tradizionalista, cioè sì. Come si dice per i genitori, no? Cioè, come si dice in Romagna, uno scapaccione a un figlio non ha mai fatto male a nessuno. Cioè, nel senso, se Toscanini oggi con quei modi eccetera venisse davanti a un'orchestra e si arrabbiasse in quel modo, ma avesse la ragione di farlo, ma ben venga, ma ben venga. Cioè, voglio dire, oggi siamo un po' troppo abituati al politicamente corretto. Questo politicamente corretto in generale, anche nella vita, anche questa è una di quelle cose che a me dà un po' fastidio. Cioè, se uno urla invano perché non ha nessun senso urlare, beh, quello no. Ma sapete quante volte io stesso, stando seduto in orchestra, mi sono arrabbiato con i miei colleghi oppure con me stesso perché le cose non funzionavano e il direttore magari andava avanti e non lo diceva? E beh, a me faceva arrabbiare ancora di più. Quindi, ben venga Toscanini, se ci fossero dei Toscanini in giro, io accetterei da quella grandissima personalità qualsiasi cosa. E il politicamente corretto a me non interessa, a me interessa il risultato musicale. E per far quello tutti i modi secondo me sono leciti, però appunto lì non è questione di... Vedete, si sbaglia quando si mischia il modo con una generalizzazione di modi di comportarsi che tante volte sono semplicemente comodi. Per raggiungere un risultato nell'arte, come nella musica, ma come nella vita, non c'è niente di comodo, bisogna sputare sangue, e quindi il Toscanini di turno, se mi fa raggiungere quel livello artistico, ben venga.
Ecco, allora vorrei riservare un'ultima domanda per Damian Iorio, ritornando appunto su questo che forse è un grande cambiamento rispetto al passato, no? Il rapporto tra l'orchestra e il direttore. Cioè, spesso magari vediamo giovani musicisti che come dire, si pongono di fronte all'orchestra un po' come degli amiconi, insomma, come una specie di collaborazione in cui, come diceva appunto Danilo, magari non far come dire, prevalere le proprie idee musicali. È possibile, Damian, che alcuni direttori rispetto al passato abbiano più timore delle orchestre? Cioè, gli orchestrali possono essere tremendamente ostili, e questo spesso lo sappiamo, e tremendamente cattivi anche nei confronti dei direttori d'orchestra. Esiste questo problema, secondo te, oggi?
Sì, ci sono delle orchestre che sono, diciamo, più dure delle altre, però è un po', come si può dire, quello che aveva detto il maestro Rossi prima è collaborazione. Noi, direttori d'orchestra, dobbiamo collaborare con musicisti di altissimo livello. L'Orchestra delle Scale è un'orchestra molto importante, con degli musicisti importantissimi che suonano su un livello molto alto, che hanno molta esperienza. E se tu come direttore d'orchestra non sfrutti quell'esperienza e quel talento lì, allora non stai facendo il tuo lavoro bene, perché tu puoi avere tutte le idee che vuoi, ma devi farlo insieme con l'orchestra. E quindi torniamo alla fine, è una cosa che il maestro Rossi ha fatto in tutta la vita, che io ho fatto anche io da violinista. Si fa musica da camera, si deve capire, l'orchestra deve capire il direttore deve capire l'orchestra, e se devi essere un po' più, non aggressiva, però se devi chiedere le cose in una maniera un po' più brusca, o se devi farlo in un modo molto soft, quella per me importa meno, importante è quel rapporto che tu costruisci, e tu riesci a fare la musica su un livello altissimo.
Certo. Un'ultima domanda, Danilo. Forse ciò che è cambiato anche rispetto al passato è anche la disponibilità economica che riguarda i concerti, le prove. Molto spesso un direttore ospite arriva a 2 giorni per provare, quindi relativamente poco tempo per approfondire un discorso, mentre la crescita che offre un direttore stabile, e la Scala ne ha avuti moltissimi, forse come dire, paga molto di più rispetto alla crescita del l'orchestra. Ecco, nella tua esperienza quarantennale con l'orchestra del Teatro alla Scala, quali sono stati i direttori che hanno segnato di più da questo punto di vista la crescita dell'orchestra?
Ma questa è una cosa molto importante, perché il rapporto e il tempo aiuta a conoscersi. Devo dire che sono molto contento di essere completamente sulla stessa lunghezza d'onda del maestro Iorio, che non ci conosciamo, non ci siamo neanche parlati prima di questa trasmissione, ma mi pare che siamo assolutamente, questo mi compiaccio di questo. Io ho visto rapporti straordinari, che sono, negli anni si sono consolidati. Mi viene in mente per esempio il maestro Giulini, con cui io avevo un rapporto veramente importante. La stessa cosa è stata fatta con il maestro Savallich per le opere di Hindemith e di Richard Strauss. Lì si creano appunto una sorta di collaborazione e conoscenza. Mi viene in mente Zubin Mehta, quando, salutandomi l'ultima volta prima della mia pensione, mi disse: Danilo, avere te lì davanti è come se la battuta prima tu capissi già quello che io voglio la battuta dopo. Quello viene dagli anni, viene dall'esperienza, viene anche proprio dall'affinità elettive, se vogliamo. Il direttore ha bisogno di tempo. Oggi è tutto più di corsa. Pensate che un direttore come Celibidache, che è straordinario direttore, per un concerto con 2 sinfonie di Mozart, qualsiasi orchestra fosse, chiedeva una settimana di prove o 10 giorni di prove. Sì, in questo forse erano altri tempi, ma chi può dire che questi tempi qui sono più giusti di quelli di prima? È sempre il risultato che conta. E quindi, se per il maestro Celibidache che serviva così tanto tempo, evidentemente aveva cose da dire per una settimana su 2 sinfonie di Mozart. C'è anche chi, tutto sommato, in molto meno riesce a portare a casa un risultato straordinario. Per esempio, maestro Savallich, in 4 prove poteva mettere su qualsiasi cosa, perché aveva un modo di lavorare completamente diverso, e non che il risultato fosse minore per certi aspetti. Quindi anche lì c'è una differenza di modo di lavorare. Certo è che questi grandi direttori hanno per me lasciato il segno nella crescita dell'orchestra in maniera indelebile. Parlo appunto dei direttori che ho detto, ma anche lo stesso Muti, ma anche Chung, ma anche Gergiev, e tutti, ma stiamo parlando sempre di direttori che sanno veramente come usare il tempo senza buttare via neanche un minuto, e questo è anche importante.
Allora, il tempo a nostra disposizione sta per scadere, non so tu cosa ne pensi Giovanni, ma...
Che è un peccato.
Che è un peccato, tutte le volte mi verrebbero altre domande da fare ai nostri ospiti, ma insomma, per ora chiudiamo questa piacevolissima chiacchierata e dunque ringrazio moltissimo Danilo Rossi per essere stato con noi, grazie,
grazie
dunque alla prossima.
E naturalmente, il maestro Damian Iorio, che speriamo di ritrovare sia ai nostri microfoni sia in una prossima collaborazione con l'orchestra della Svizzera italiana. Buon pomeriggio,
grazie,
maestro.
È un piacere.
A noi.